Bene, i versi di Genesi che abbiamo sentito pochi minuti fa leggere sono versi che apparentemente sono semplici, addirittura ingenui, ma in realtà sono versi difficilissimi. Già il primo verso è difficilissimo. Sono state date di questo verso e dei versi che seguono diverse interpretazioni. E sono state date, per esempio, è stata un'interpretazione midrashica. Il midrashica è una lettura non letterale che si appoggia a tutta una tradizione che segue i suoi percorsi, che non si preoccupa della letteralità e così via, e che riflette un po' lo spirito e la religiosità del popolo ebraico. Quindi c'è l'interpretazione midrashica, poi c'è l'interpretazione filosofica. Maimonide se ne occuperà molto. Poi è stata data anche l'interpretazione mistica e cabalistica in particolare, sempre di questo verso. E poi c'è, in tempi più recenti, un'interpretazione meno impegnata, ma secondo me più collegata, più connessa con il senso autentico del verso. E ricordo che qualcuno disse, è un pensatore medievale di quelli, in questo momento non mi ricordo il nome, che diceva: nel primo verso c'è tutto il pensiero di Israele. Tanto Bereshit, che vuol dire all'inizio, c'è la nozione del tempo. Poi Bara, creato, e qui sappiamo che il verbo Bara esprime una creatio ex nihilo, cioè una creazione dell'essere dal non essere, come appunto la creazione del mondo, perché per esprimere creazione di un qualche cosa non dal non essere ci sono altre espressioni, c'è il verbo assai, il verbo yazzar e così via. Poi Bara Elohim, Dio, e qui c'è tutta la teologia. E Pashamai in Vetare, il cielo e la terra, e qui c'è la fisica. Quindi in quest'ottica questo verso da pensare e da lavorare per diverse generazioni. Tornando all'interpretazione midrashica, che è per sua natura didascalica, è una interpretazione che vuole sollevare il cuore, vuole stimolare l'osservanza religiosa e morale. C'è un passo del trattato di Avot, proprio alla fine del trattato di Avot, che dice: con 10 detti, cioè con 10 espressioni della bocca di Dio, fu creato il mondo. Che cosa significa? Significa che tutte le volte che noi troviamo nel racconto della creazione in Genesi, Vayomer, 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 e disse, e disse, e disse. Quindi con 10 disse, quindi con 10 espressioni di Dio, fu creato il mondo. E allora continua questa Mishnah, ma Dio avrebbe potuto creare il mondo non con 10, ma con una sola espressione di volontà, che il mondo sia creato, quindi contemporaneamente. E allora la risposta tipicamente midrashica è no, era necessario che ci fossero 10 espressioni distinte, e questo aggiovamento dei malvagi e dei giusti. Perché ai malvagi che con le loro azioni distruggono il mondo, il fatto che il mondo sia stato creato con 10 espressioni di voce, quindi di volontà, sta a significare che Dio ci ha impiegato fatica, ha speso tanto fiato, e loro distruggono il mondo. A favore invece dei giusti, i giusti che costruiscono il mondo, è bene che sappiano e che sentano ogni volta, ogni gesto di costruzione che stanno ripetendo e riflettendo l'opera di Dio attraverso 10 momenti di voce. Questo è un tipico midrash. Ma dicevo prima che di questo verso è stata data abbondantemente un'interpretazione filosofica, pensiamo tutta la filosofia medievale, e pensiamo a Maimonide, pensiamo un po' meno a Giuda Levita. Giuda Levita non è così amante della filosofia, anche se conosce la filosofia, perché in generale tutti i nemici della filosofia sono stati ex filosofi. Per essere nemico e combattere la filosofia bisogna conoscere bene la filosofia, se no non serve niente, facile. Bene, Maimonide, nella seconda parte del Moreh Nebuchim, che consta di 3 parti, la seconda parte che è dedicata al mondo, affronta il tema della creazione. E quindi il problema su questo tema della filosofia o della teologia razionale medievale è quello della creazione, della creazione ex nihilo. E cioè che il mondo è stato creato e non che il mondo esiste da sempre. Aristotele non conosce l'idea di creazione. Il mondo è sempre esistito, e se è sempre esistito, sempre esisterà. Quindi la novità della Torah è quindi accettata e ribadita da Maimonide, è che Bereshit bara Elohim, proprio come prima cosa, all'inizio Dio creò il cielo e la terra. Quindi c'è questa, già in questa prima presa di posizione di Maimonide, vuol dire che Dio esiste da sempre ed è unico. Dio ha creato il mondo e l'uomo con un atto di libera volontà. E quindi, se vogliamo, come ulteriore conseguenza, il mondo e l'uomo non esistono ab eterno da sempre. Il mondo non si è autocreato, per esempio, e non è esistente per caso. Quindi è una presa di posizione, quella ebraica della Torah, come viene ribadito da Maimonide, molto precisa e molto polemica contro altre ideologie, altre teorie e dottrine, come quella aristotelica, che, ripeto, non prevede assolutamente alcuna volontà. E affrontando questo tema, Maimonide mette a confronto le due dottrine, quella aristotelica e quella ebraica. e dice onestamente: nessuna delle due è dimostrabile, sono tutte e due molto difficili. Però quella del testo sacro, della Torah, è meno improbabile. Intanto perché c'è l'autorità del testo, però chi non è sensibile all'autorità del testo, questo è un argomento irrilevante. Però anche da un punto di vista razionale, dice Maimonide, la tesi eternistica di Aristotele comporta che l'uomo è sempre esistito. Ma riflettiamo un attimo. Quindi io voglio regredire, vado indietro e voglio arrivare all'origine, all'inizio, al bandolo della matassa. Non mi riesce con Aristotele. Ma che senso ha? Com'è possibile? Il mondo è, pazienza, il mondo, ma l'uomo è sempre esistito, c'è sempre stato. E poi l'elemento della volontarietà nell'atto creativo comporta anche la libertà dell'individuo. Quindi io sono il prodotto di un libero atto di libertà, io possiedo quindi la libertà. Non sono costretto a vivere in un contesto obbligato. Quindi queste considerazioni, dice Maimonide, che possono essere anche condivisibili anche da ambienti laici non religiosi, starebbe a dimostrare come la tesi creazionistica non sia poi così da respingere, così peregrina, anche se, ripete, non è dimostrabile. I mistici, e i cabalisti in particolare, i cabalisti di Safed del XVI secolo, hanno affrontato e con molta interesse il problema della creazione. Ecco, e quindi arrivano a fare delle osservazioni e poi delle affermazioni secondo le quali il nulla, il non essere, in realtà è l'essere pieno, cioè Dio. Quindi la creazione dal nulla è improponibile per i mistici. È Dio che è la compiutezza, che è tutto e che si chiama nulla. Ecco, e allora essendo tutto Dio, il mondo, ed essendo il cosiddetto nulla Dio, perché venga all'essere il mondo, bisogna che sia Dio che fa uscire il mondo da se stesso. Ed ecco quella tesi che è sempre adesso ben conosciuta, lo Tzimtzum, l'autolimitazione dei mistici di Safed, cioè Dio per creare il mondo si contrae lasciando un piccolo spazio nel quale creare il mondo. Solo che questo ha anche delle implicazioni. Il mondo nasce da una contrazione, da una diminuzione, da un'autolimitazione di Dio. Quindi c'è già una prospettiva negativa sia da parte di Dio che da parte, perché un Dio che appare limitato è un mondo che è il prodotto di questa autolimitazione. E c'è una, a proposito di questo primo verso che ho riassunto solo allo scopo di mostrare la complessità e la problematicità di questo verso, ecco, vorrei aggiungere una cosa, che questo primo verso con i versi che seguono e che sono stati letti assumono il titolo, secondo Maimonide, di Maase Bereshit, cioè di opera della creazione. Quei versi trattano la creazione, mentre ci sono altri versi che vengono indicati come Maase Merkava, cioè come opera del carro. È il carro di Ezechiele. Ecco, e mentre il Maase Bereshit indicherebbe la fisica, il Maase Merkava indicherebbe la metafisica. E quindi sono versi difficilissimi, di cui è rimasta eco, e ve ne racconto brevemente, in un trattato della Mishnah di Chagigah, che appartiene all'ordine delle festività, quindi il trattato di Chagigah, capitolo secondo, paragrafo 1. E c'è scritto così: non si fanno riflessioni scolastiche, lo aggiungo io per far capire bene il senso di Doreshim, in tre persone. Non si specula in tre persone sull'argomento delle relazioni proibite. Levitico si parla dei divieti delle relazioni sessuali con consanguinei. Perché? Perché un argomento così delicato, che ha anche delle implicazioni, argomenti similari che potrebbero essere trattati alla stregua del caso dichiarato emergente, oppure no, ecco, in tre persone è rischioso, perché può darsi che se si è in tre l'attenzione cala, perché qualcuno fa un'obiezione e l'altro che ascolta viene fuorviato, e quindi si rompe quel necessario rapporto diretto fra il maestro e l'allievo. Seconda affermazione: e neppure in due si può parlare del Maase Bereshit, dell'opera della creazione, questi versi che abbiamo letto. Proprio perché in due ci si può confondere, si può andare fuori strada, uscire dal seminato, e evidentemente ci vuole il maestro con l'allievo, e basta. Ecco, e così pure anche per il carro di Ezechiele, che bisogna essere soli. Soli. A meno, ecco questo è tipico di questa Mishnah, a meno che non si tratti di uno studioso chacham, sapiente, e che capisce con la sua intelligenza, cioè è capace a fare deduzioni corrette. Ecco, e questa Mishnah continua ancora, e quindi leggo questo passo: chiunque contempli queste quattro cose meglio sarebbe per lui che non fosse venuto al mondo. Due punti: che cosa c'è sopra, che cosa c'è sotto, cosa c'era prima e cosa ci sarà dopo. Questa è la Mishnah che, trattando questo argomento, è indispensabile, obbligatorio citare, perché ci dà la misura della difficoltà, della complicazione, della problematicità di questi versi. E prima dicevo, e concludo, che c'è anche una visione, diciamo, più moderna. Oggi siamo tentati di dire la New Orthodoxy, che naturalmente conosce benissimo tutto quello che è stato detto, però riflette in un modo formalmente diverso, ma sostanzialmente è sempre nell'ambito del lecito e quindi dell'ortodossia. E cioè, questo passo, questo verso e questi versi non vogliono insegnarci teologia, fisica, tutte quelle cose che noi abbiamo visto prima. Ci vogliono insegnare, perché la Torah in sé non è un trattato di teologia né un trattato di scienze. È un testo, soprattutto in questi versi, che vuole insegnarci che il mondo esiste perché è stato creato da Dio e che non si è autocreato, che non esiste ab eterno, con tutte le implicazioni che ho elencato prima. E quindi ognuno deve tenere presente queste circostanze e comportarsi secondo il senso etico più profondo, alimentando positivamente i rapporti con l'altro, ma i rapporti anche con la natura, cioè diventare un elemento che interagisce positivamente con tutto ciò che lo circonda, sia di natura umana che non umana. Se ci pensiamo bene, non è così misero, così riduttivo rispetto a quello che abbiamo detto prima. Secondo me, anzi, molto più responsabile, molto più profondo e anche molto più difficile. Quindi sono state dette tante cose, e quindi queste cose bisogna conoscerle, e soprattutto conoscere che questo verso e questi versi sono quanto di più difficile ci presenta la letteratura rabbinica. Grazie.